Buongiorno e bentornati alla nostra rubrica di teologia morale. Viviamo un tempo veramente di grandissima prova. È un tempo in cui la nostra fede viene provata al crogiuolo, potremmo dire. Si realizza in questo tempo la parola che sempre dovremmo avere nel cuore, ma che forse rimandiamo. Quella di farsi trovare pronti perché non sappiamo né il giorno né l'ora. E in questo tempo la risposta che possiamo dare nel nostro cuore deve essere soprattutto una risposta di fede. E invece assistiamo spesso a dei messaggi che sono particolari, sono dei messaggi orizzontali, potremmo dire, dei messaggi buonisti. Lo slogan più diffuso è andrà tutto bene. Questo messaggio non è sbagliato di per sé, lascia intravedere una qualche forma di speranza. Ma in questa puntata cercheremo di approfondire meglio che cos'è la speranza, distinguendo la speranza come sentimento dalla speranza vera e propria, che è una virtù. Questa distinzione la fa anche Fulton Sheen in un testo molto bello, tratto dalle sette parole alla croce, dove proprio lui spiega che un conto è la speranza come una sorta di sentimento entusiastico, sognatore, potremmo dire, che appunto diffonde questi messaggi buonisti, ma ripeto, comunque orizzontali, dalla speranza come virtù, che invece non è basata sul sentimento, sull'emotività. Sulla pacca sulla spalla, mi verrebbe da dire, no? Quando la situazione è veramente, tra l'altro, drammatica. Ma nella volontà. La speranza come virtù, infatti, non si basa solo sulle forze umane, come potrebbe, ma è la fiduciosa convinzione che grazie a Dio, Padre Onnipotente, possiamo raggiungere il cielo. Possiamo desiderare la salvezza della nostra anima più che la salvaguardia, potremmo dire, del nostro corpo. E questo, ripeto, si fonda però sulla nostra volontà, cioè ci fa cercare e quindi volere tutti i mezzi necessari. I messaggi buonisti che noi sentiamo invece preponderanti in questo tempo, voglio ricordarvi, non sono affatto innocui. Spesso leggo anche sui social o così, ecco, dai messaggi, no, che arrivano per esempio nei gruppi WhatsApp, che male c'è. Allora, devo dirvi la verità, non sono affatto innocui, sono una tentazione per tutti noi. In qualche modo questa visione orizzontale sembra dirci scendi dalla tua fede, come ci ricorda sempre Fulton Sheen in queste meditazioni che vi ho citato. Perché in qualche modo si insiste sulla forza, sull'efficacia del proprio proposito, che in ultima analisi è la liberazione dalla sofferenza. In fondo non è questo il modo in cui ci rivolgiamo sempre a Dio, toglimi questa sofferenza, fammi scendere dalla croce. Con questo non voglio dire che non sia lecito ovviamente chiedere a Dio l'eliminazione della sofferenza o la guarigione dalla malattia o in questo tempo la liberazione dalla pestilenza, no? Potremmo dire. Ma qual è la disposizione interiore con cui gli chiediamo questo? Perché La nostra disposizione interiore nella preghiera, nella supplica, dovrebbe essere quella dell'obbedienza, non la mia, ma la tua volontà. Questo è il dono più grande che noi possiamo fare a Dio, la nostra volontà. Ma in questo tempo, noi possiamo però approfittare di questa prova per avere una fruttuosa intimità con nostro Signore. Questo è un tempo di deserto e come sempre il deserto è un tempo favorevole, è un tempo in cui Dio ci vuole dire qualcosa, in cui si prende cura della nostra anima, come dice il profeta Osea, la condurrò nel deserto, riferito all'anima appunto, e là parlerò al suo cuore. Qual è la possibilità che oggi noi abbiamo? La possibilità di ricapitolare tutto in Cristo tramite la virtù di cui abbiamo più bisogno in questo tempo, la speranza. La speranza è proprio questa virtù teologale per la quale desideriamo il cielo e desideriamo la felicità non qui, ma nella vita eterna, riponendo però la fiducia perché questo avvenga non solo sulle nostre forze, ma sulle promesse di Cristo e quindi appoggiandoci sull'aiuto nella grazia dello Spirito Santo. Infatti, la virtù della speranza come virtù teologale è una virtù infusa, dobbiamo chiederla al Signore come dono. Anche il Catechismo parla della virtù della speranza al numero 1818 e dice che la virtù della speranza risponde all'aspirazione alla felicità che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo. Assume proprio le attese che ispirano le attività degli uomini e attenzione le purifica per ordinare queste attività al regno dei cieli e quindi salvaguarda anche dallo scoraggiamento. Vedete quanto è diverso questo dalla proposta un po' appunto, no, come l'abbiamo chiamata orizzontale umanitaria. Anzi, vi dirò di più, io in realtà sono ancora più severa verso questi messaggi perché ci vedo in realtà proprio le due colpe contro la speranza. Sapete che ogni virtù, quindi anche ogni bene, ha nel catechismo i peccati contro queste virtù. I peccati contro la speranza sono la presunzione e la disperazione. Come si può non essere disperati se la risposta che diamo a questo tempo terribile in cui siamo letteralmente sotto bombardamento è una risposta solo umana e al tempo stesso anche è una risposta presuntuosa che crede di poter affrontare questo macigno, no, che ci troviamo davanti solo con le proprie forze. Immaginando un uomo che scala una montagna, che è appunto questa salita, no, verso il cielo, la nostra corda non può essere, come dire, l'uomo non può farcela senza una corda, e questa corda è proprio questa speranza, questo appoggiarci non solo sui nostri muscoli, ma appunto sulla grazia dello Spirito Santo. Ma al tempo stesso noi dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità e quindi porre dei mezzi concreti, a cominciare, dalla preghiera e quindi chiedendo questa, speranza, sapendo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Questo è ciò che ci dona una pace e che ci dà quella gioia nella speranza e forza nella tribolazione. Io vi ringrazio e vi aspetto, a Dio piacendo, alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.